con l'equipe Notre Dame mi sento a casa, mi sento in famiglia, e più volte ho detto ad alcuni di voi e a tanti altri che adesso non sono qui che veramente mi trovo bene, sento un bel clima, sento un clima di fede viva, accesa, ardente, e insieme anche la familiarità. Non c'è una seriosità pesante, c'è anche leggerezza, c'è anche simpatia, si sa sorridere e ridere, questo mi fa stare molto bene. Ecco, prima sono stata presentata in maniera molto lusinghiera e è stata detta una parola che vorrei proprio dire di me, è quella di ricercatrice. A me piace tantissimo questa parola e penso che fino all'ultima ora della mia vita io mi sentirò e sarò così, no? In ricerca. E questa ricerca, però, ha scritto una cosa molto bella Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, dice: noi continuiamo a cercare, no? Siamo dei cercatori, siamo dei pellegrini, siamo dietro le orme di Gesù, sbagliamo strada, no? Siamo sempre continuamente in questa ricerca, però, dice, questo è bellissimo, noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché realmente Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso. Questa cosa bellissima dell'essere continuamente in ricerca, ma non quella ricerca di chi brancola nel buio, perché c'è una parola che lo guida, è la cosa che più mi ha incantato insieme a tante altre del Vangelo, che io ho scoperto tardi e che posso dire, come si parla lì, cioè, insomma, come Sant'Agostino, tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. E vorrei cominciare da questo, no? Un calendarietto a casa con, si sente bene, sì? Un calendarietto con ogni giorno ci sono dei versetti del Vangelo, così, che mi ricordano, mi riportano alla mente la mattina quando faccio colazione sulla parola. E quello di oggi, il 15 maggio, ha un pezzettino da Filippesi che dice: tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Ecco, è difficile durante la vita quotidiana, no? Quella dove combattiamo tutti i giorni, tutti quanti, no? Tenere nei nostri pensieri, i nostri pensieri sulle cose vere, sulle cose onorevoli, sulle cose belle, pure, amabili, no? C'è un continuo inquinamento di altro. Quindi questi giorni che vi state regalando, che anch'io mi regalo di stare qui invece, su ciò che è puro, bello, amabile, degno di lode, è un piccolo lusso, davvero grande, non piccolo, che ci regaliamo in questi giorni. E che cosa è più bello, amabile, degno di lode che Gesù? Allora, la bellezza morale di Gesù ci stupisce, il suo amore ci abbaglia. Io ogni volta che torno sul Vangelo veramente mi incanto, tanto che delle volte sembra quasi, dici, ma è incredibile, no? Sembra non sia neanche vero un amore di questa portata. Infatti vediamo, abbiamo appena sentito, che i discepoli stessi fanno fatica a credere alla bellezza dell'amore, del dono di Gesù e di Gesù ancora vivente. Quindi Gesù, figlio di Dio, che viene, che si fa uomo per rispondere ai bisogni profondi delle sue creature. Questo Dio al servizio, che è un'idea paradossale, no? Facciamo fatica ad accettarla, quell'immagine poi iconica di Gesù con l'asciugamano legato che si inginocchia a lavare i piedi dei suoi discepoli, le parole di Gesù, no? Sono venuto per servire. Facciamo ancora fatica dopo 2000 anni a comprenderlo questo, e ricordiamo cosa doveva essere nel mondo ebraico, no? Faccio una piccola parentesi, una piccola digressione, torniamo agli inizi della Bibbia, Genesi, primi due racconti della creazione, no? Gli studiosi hanno evidenziato che quando il popolo ebraico ha lavorato per mettere insieme, no, tante storie che erano raccontate oralmente, insomma, poi è arrivato alla scrittura di questi straordinari racconti della creazione, che sono poi anche diversi, capitolo 1, capitolo 2, ha anche utilizzato del materiale letterario preesistente che non era del proprio popolo, della propria cultura, proveniva appunto dall'area mesopotamica, da civiltà e culture antiche, ma diciamo culturalmente più avanzate del popolo ebreo, che avevano già i loro miti della creazione, come l'epopea di Gilgamesh. Sono i racconti letterari, i testi più antichi che abbiamo, no, dell'umanità, che sono arrivati fino a noi. E quei testi lì, come sono le divinità? Come sono le divinità? Sono delle divinità gelose, che attaccano l'uomo, che combattono l'uomo, che lo creano, addirittura lo creano al proprio servizio per farli lavorare al posto loro, no? Quindi è sempre questa idea che l'uomo deve essere al servizio di Dio, e il Dio è estremamente temibile, no? Gli ebrei conoscevano bene tutto questo materiale, tanto che ne hanno anche rielaborato delle parti, però per dire un Dio, il loro incontro con Dio, che è tutt'altra cosa e che arriva a compimento con Gesù. Gesù che dice: io non sono, no, venuto a cancellare quello che c'è stato prima di me, ma a portare a compimento la legge. Il compimento ci mostra un Dio a servizio, un Dio venuto per realizzare il bisogno profondo delle sue creature, di noi esseri umani, che delle volte non riusciamo neanche più a capire qual è questo bisogno profondo se sbagliamo strada. Allora, prima di cominciare, direi soltanto un minuto, due di orologio, di fare dei lenti respiri in modo che ci rilassiamo bene, e mentre respiriamo con calma sorridiamo e in cuor nostro ringraziamo per questo tesoro della parola che abbiamo, che non ci fa brancolare nel buio, e per la fortuna che abbiamo grande di essere qui in questi giorni. Bene, allora, prima di stare più nel dettaglio nella parte di Vangelo che abbiamo appena sentito pochi minuti fa, che è appunto la parte conclusiva del capitolo 24, vorrei un po' soffermarmi su una visione d'insieme, che questo incontro, diciamo, che prosegue, no, quello di Torino. A Torino abbiamo spezzato la parola versetto per versetto, no? Ogni giorno stavamo sul dettaglio. Ora cerchiamo di allontanarci e di avere anche una visione d'insieme sull'intero capitolo 24, perché questo ci aiuta a capire anche la parte finale. E diciamo che la parola, ma in genere anche i testi letterari, è un po' una stessa tecnica che adopero anche con i testi letterari, si possono osservare o da molto vicino con la lente di ingrandimento, no? Quindi metti a fuoco un dettaglio, addirittura può essere una parola sola, oppure con una visione a grand'angolo, diciamo, fai la zoomata e porti in primo piano un particolare, oppure vedi una visione d'insieme. Sottolineo questo aspetto perché sono convinta che sia utile questo avvicinarsi e allontanarsi, no? Questo doppio movimento, anche nelle nostre vite, no? Noi siamo qua adesso a spezzare la parola perché la parola ci parla delle nostre vite, la nostra vita ci parla della parola. E anche nella nostra vita tante situazioni che viviamo, specie quando magari siamo in situazioni un po' intricate, no? Ci sono momenti in cui le cose si aggrovigliano, o sono situazioni difficili o poco chiare, un groviglio. Può essere utile in quel caso, se stiamo troppo vicini, no? A quello che stiamo vivendo in quel momento, diventa tutto un po' nebbioso, si fa fatica a comprendere, allontanarsi. Come quando si sale sulla montagna, no? Guardo in montagna, vedo un paesaggio d'insieme e quello che prima vedevo da sotto, la singola casa, la singola strada, il singolo albero, compone un'armonia, l'armonia di quel paesaggio, no? E a volte anche nella nostra vita questo è molto utile, no? Ma lontano cerco di vedere l'insieme, non quello che sto vivendo oggi, questo giorno, questa settimana, questo mese, ma un po' di vedere la storia in modo più ampio, no? Quello che è successo anche l'anno scorso, 2 anni fa, o addirittura in tutta la mia vita. Tante volte io mi sono accorta che facendo così, a distanza anche magari di anni, ci sono come delle luci che si accendono, è come se la grazia, che continua a lavorare in noi, ci desse dei segnali indicatori, no? Qualcosa che collegandolo nella nostra vita, vedendolo in una modalità di veduta insieme, quello che viviamo in questo momento nel presente assume senso. Perché delle volte siamo in situazioni che ci sembrano senza senso. Perché? Ci domandiamo perché, Signore? Perché questo? Perché? Allontanandosi delle volte la cosa si chiarifica, perché entra in un tutto, in un insieme che fa parte della nostra storia, e questa nostra storia è qualcosa che mi piace ripetere spesso: è storia sacra, perché il Vangelo, la nostra fede, la fede dell'incarnazione, la fede del Dio che si fa uomo, è la fede di Gesù che ci ha detto: vedendo me vedete il Padre, e che addirittura ha detto delle parole che ci sembrano straordinarie: farete cose più grandi di me. Quindi la sua vita, il suo essere figlio del Padre, la nostra vita, il nostro essere figli del Padre, fratelli di Gesù, il nostro essere nel mondo, sue mani, sue braccia, sua parola, sua presenza, fa sì che la storia che noi viviamo, le nostre singole vite, la vita del vostro movimento, la vita di coppia, la vita di famiglia, siano tessere di storia sacra. Componiamo anche noi questo grande popolo in cammino, in ricerca, ne facciamo parte assieme ai grandi e piccoli nomi di figure che sono nominati nella Bibbia. Proviamo a vedere questa visione d'insieme, allora. Adesso sì, possiamo proiettarlo, così io lo leggo abbastanza rapidamente, quindi salto la parte conclusiva che è già stata letta. Sì. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra. Ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli 11 e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Per adesso fermiamoci qua, no? Poi segue, ci sono le due scene, quindi le donne al sepolcro, poi l'arrivo di Pietro e poi la scena invece, quindi una al sepolcro e una per la strada, il percorso dei due di Emmaus. Quindi qual è il contesto narrativo? Il capitolo 24 quindi segue questa la sepoltura di Gesù, la preparazione degli oli profumati da parte delle discepole, il riposo festivo del sabato e con la scena al sepolcro che inizia al mattino presto con la visita delle discepole che trovano la pietra rimossa, constatano l'assenza del corpo di Gesù e hanno l'apparizione di questi che sono detti due uomini in abiti sfolgoranti. Viene annunciata loro, alle donne per prime, la risurrezione e che le donne allora ricordano. C'è questo tornare della memoria che è importante, poi lo vedremo, no? E quindi le donne diventano annunciatrici, diventano apostole degli apostoli, ma non vengono credute. Pietro però di corsa corre al sepolcro, vede solo i teli e torna pieno di stupore, ancora solo stupore, non è ancora non crede, non è fede. Quindi potremmo dire enucleare una serie di punti e di parole per dire, quindi siamo in una situazione di trauma. Pensate quale trauma aveva vissuto questa comunità, questi uomini, queste donne, anche i due di Emmaus, che sappiamo possono essere, ci dicono gli esegeti, due discepoli uomini, ma potrebbero essere stati anche una coppia, no? Tutte queste persone che avevano amato Gesù, che avevano creduto in lui, che vivono questo trauma terribile, di questa lacerazione della morte di Gesù e quella morte, no? Pensate cosa debba essere stato. Poi c'è il momento della sospensione, dell'attesa, no? Questo sabato, questa sospensione, attesa. Poi c'è questa azione delle donne, le donne si muovono, gli uomini no, le donne si muovono e che cosa fanno? Fanno un'azione pietosa, di cura, vogliono andare a prendersi cura del corpo di un morto. E in questo avviene l'inedito, l'irruzione dello straordinario, una presenza che loro avvertono, queste figure in abiti sfolgoranti che gli dicono ma perché lo cercate qui? È vivo. Le donne che annunciano il rifiuto degli uomini di credere, una qualche speranza che si accende nel cuore di Pietro e anche Pietro fa un'azione, si muove, no? E nel Vangelo, ma in genere nella Bibbia, quando qualcuno fa un movimento fisico, spesso c'è correre, no? Anche ricordate Maria quando va ad Elisabetta, corre, no? Corrono. E indica che c'è anche un movimento interiore, no? I piedi seguono il cuore, come potremmo dire, no? C'è questa aspettativa, quindi. E poi c'è lo stupore di Pietro. Quindi diciamo sono questi i punti. Scena successiva. Quello che sta succedendo altrove, non siamo al sepolcro, ma è lo stesso giorno. Ed ecco, siamo dal 13, dal versetto 13 in poi. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. E mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Gli risposero, ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere, in parole, davanti a Dio tutto il popolo. Come capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera, il giorno ormai è al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio, anche qui è sottolineata questi piedi che si muovono in fretta, e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Guardate che non sforo coi tempi. Mi ecco. Dimmi tu, sì. Allora, questi due, che erano sicuramente traumatizzati da quello che era successo, molto tristi, no? La parola sottolineata nel Vangelo, ma si fanno anche un sacco di domande. È bello questo, no? Questa volontà di chiarire, di discutere, di parlare di questo trauma, però solo tra di loro, no? Si rinchiudono, non restano più nella comunità. Succede poi questo fatto incredibile che hanno Gesù al loro fianco e non lo riconoscono, e abbiamo, dal punto di vista emotivo e affettivo, diciamo, un passaggio che va in questi versetti dalla tristezza allo stupore, all'ardere del cuore, alla gioia, quindi un movimento interiore che corrisponde anche al movimento della direzione del loro movimento fisico, no? Perché prima vanno da Gerusalemme verso Emmaus, poi invertono la direzione. Allora una è la direzione della tristezza e l'altra la direzione dello stupore e della gioia. Da questo sguardo di insieme, adesso proviamo ad avvicinarci, facciamo una zoomata, proviamo a inquadrare delle singole parole e portare veramente a mettere la luce su dei particolari. E ho pensato di proporvelo in questo modo, andando anche a sottolineare qualche traduzione in altra lingua rispetto all'italiano. Perché? Uno, perché il Vangelo è inesauribile e ci vogliono tutte le culture, tutte le lingue per cercare di interpretarlo, no? Una volta un teologo mi ha detto: noi esseri umani capiamo, ognuno di noi e ogni cultura capisce, è come se fossimo dentro un grande condominio, ognuno vede da una piccola finestra. Non capiremo mai completamente il mistero della vita, sicuramente neanche il mistero di Dio. Allora, se vediamo anche attraverso altre finestre, altre culture, altri occhi, possiamo vedere di più anche quello che per noi resta in ombra, e delle volte anche la lingua perché c'è più scontata, diciamo, ci lascia, tipo la nostra lingua ci può lasciare in ombra qualcosa. Quindi ho pensato, vedete anche evidenziato qui, ho un po' scelto liberamente, non sto facendo esegesi biblica, qui non ho i titoli, ma ho un po' pescato di qua e di là in altre traduzioni, sia quelle ufficiali cattoliche, ma anche in qualcuna protestante, per vedere come l'originale del greco antico viene reso e se qualcosa di questo ci aiuta a illuminare questo passo, questi passi. Allora, siamo al 24:5, qui, sì, quindi siamo nella prima scena che abbiamo letto, le donne al sepolcro. Sì, eccolo là, sì. Quello che nell'italiano è tradotto, scusa, se me la metti un po' più vicino, che se no non ci vedo, sì, come... Eccolo là, sì. Non è qui, è risorto. Vedete, in questa traduzione dall'inglese, questo is come back to life, è tornato alla vita. Il significato è lo stesso, però le parole sono diverse. Quindi la risurrezione è come il tornare alla vita. Se scendiamo un altro po', poi, quindi siamo a, scusa, al versetto, un attimo, ve lo ritrovo, 8, si vede lì? Eccolo, sì, sì, si vede già, lo vedete nella schermata. Vedete che poco sotto, esse si ricordarono delle sue parole, è tradotto con lo stesso verbo. And his words came back into their minds. Quindi, questo tornare alla vita di Gesù è detto con le stesse parole poi nel ricordare. Cioè, l'esperienza di fede, no? Gesù risorge e torna alla vita, ma l'esperienza di fede, quindi ritornare nel cuore alle parole di Gesù, alle parole del Vangelo, alle nostre esperienze di fede, è un'esperienza di risurrezione, torniamo vivi, è un tornare a qualcosa che ci riporta alla vita. Vedete come qui i traduttori hanno sottolineato questa somiglianza, Gesù torna alla vita, le donne tornano a, potremmo tradurre, risuscitare dentro di sé la parola viva e quindi a sentire vivo dentro di sé Gesù. Un'altra sottolineatura abbiamo poco sotto, al versetto 11. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento, no? Non deve stupire anche la varietà delle traduzioni, perché qui si sta traducendo da lingue antiche, questo è greco antico, greco evangelico l'originale, no? Qual è il problema che abbiamo quando traduciamo? Che era tutto un altro mondo culturalmente, avevano altre visioni della vita, altre visioni dell'uomo, altri, e quindi le traduzioni in lingue contemporanee si approssimano, ma non sono mai perfette. Quindi, mettendo insieme magari più lingue, come cerchiamo di fare qui, ci aiuta a capire un po' di più, ci fa qualche sfumatura in più. Allora, questo che è tradotto come vaneggiamento, in inglese è tradotto un po', ho visto un po' tutte le traduzioni, come foolish. Foolish vuol dire stupido, è qualcosa di stupido. È qualcosa di sciocco, stolto, senza senso, insensato, appunto, assurdo anche, ridicolo. Parola foolish può vuol dire anche folle, ma principalmente quest'area dell'assurdo, dell'insensato, dello stupido e del ridicolo, no? Quindi, insomma, quello che stanno pensando delle parole di queste donne è pesantino, più pesante di vaneggiamento, no? Le stanno proprio tacciando di qualcosa che veramente è completamente assurdo, al limite del ridicolo. In francese, come vedete, c'è rêverie, che è, si può tradurre anche questo in tanti modi in italiano, ma è il sogno ad occhi aperti, è la fantasticheria, Quindi anche questa è una leggera sfumatura diversa. Ma cos'è che mi è piaciuto? Perché vedete in italiano, al versetto 11 abbiamo la parola vaneggiamento. Scendiamo al versetto 25, ed è quello che pensano, no? I discepoli delle donne pensano che le donne siano foolish, stiano vaneggiando. E qua c'è, scusa, c'è un errore, si è... Ecco. Qui vediamo che siamo nella scena per la strada con i due di Emmaus, la stessa parola, stolti, che infatti nella traduzione inglese è la stessa, foolish men, Gesù la rivolge ai discepoli di Emmaus. Mentre l'italiano, perché l'italiano è la lingua in cui a noi non piacciono le ripetizioni in italiano, ma invece l'inglese sì, e allora usa la stessa parola, e usando la stessa parola mette in luce un... Quindi Gesù usa la stessa parola che i discepoli uomini avevano usato per le donne e lo rivolge a loro. Voi siete foolish, che non credete, che non riuscite a capire, no? Questo, siete voi che siete totalmente insensati, siete voi che siete stupidi, siete addirittura ridicoli, no? Questa è una parola forte, questa. Nel francese è essere privi di intelligenza, questi uomini senza intelligenza. Andiamo sotto, qui arriviamo alla parte conclusiva del capitolo, e facciamo l'ultimo di questi rilievi linguistici nel dettaglio, diciamo. Qui siamo ormai verso la conclusione, quindi siamo nella terza scena, quando Gesù è a tavola, è apparso ed è a tavola con i discepoli, apre loro la mente alle scritture, e vedete che c'è un parallelo con quello che era successo per la strada di Emmaus, che anche lì Gesù aveva parlato delle scritture, e quando dice nel suo nome, la traduzione saranno predicati a tutti i popoli la conversione. È interessante che nella traduzione inglese predicare è tradotto con teaching, quindi insegnare, una parola laica potremmo dire, no? E conversione con change of heart, il cambiamento del cuore. Non tutte le traduzioni sono così nell'inglese, ma questa mi ha colpito per questo. Perché? Perché a volte le traduzioni imboccano una strada sola. Allora, predicare la conversione è un linguaggio clericale. Il Vangelo vuole parlare a tutti. Io ho un'amica musulmana che è stata la badante amorevolissima della mia mamma. Con questa signora ci facciamo delle chiacchierate di teologia bellissime. Lei mi parla del Corano, io le parlo del Vangelo, e lei è curiosissima, mi chiede. E si è innamorata della figura di Gesù, tra l'altro. Un giorno mi ha detto che Gesù è il perfetto musulmano perché incarna tutti i valori veri dell'Islam, mi ha detto, quelli veri, no? Una donna di vera fede, molto buona. Se io le dico, per fare un esempio, insomma, con una parola di una persona di un'altra cultura, di un'altra fede, o che non sia credente, le dico, Gesù è venuto perché nel suo nome siano predicati a tutti i popoli la conversione. È un linguaggio un po' che fa fatica a capire, ma se dico Gesù è venuto perché nel suo nome noi, si facciamo testimoni della sua vita, diventiamo testimoni e insegniamo un cambiamento profondo del cuore. Questo lo capisce benissimo lei, lo può capire un non credente, e lo può capire anche un bambino, al quale magari i concetti teologici naturalmente possono sembrare astrusi, astratti. Cambiamento del cuore lo capisce, lo può capire anche un bambino. E quanto tempo ho ancora? 10 minuti. Non è ancora passato. Bene. Allora vorrei fermarmi un momento su questo termine abbiate pazienza perché non ho fatto in tempo a trascrivermi, lo volevo leggere dal telefono alcuni passaggi interessanti, un promemoria che ho qui. Vi ricordate la traduzione che Gesù aveva detto stolti e lenti di cuore, 2 di Emmaus, versetto 25? Questa immagine del cuore lo sapete bene perché voi la frequentate, la Bibbia, non brancolate certo nel buio, avete la parola che continuate a masticare e meditare. Ecco, e quindi sapete che la parola cuore, che nel greco il Vangelo è cardia, è una parola che ha una presenza straordinariamente costante nella Bibbia, che credo, se ben ricordo, che compaia un migliaio di volte. E allora capire questa parola, capire cos'è questo cambiamento del cuore, cos'è questa conversione, questo cambiamento del cuore ci chiede, è entrare in un mondo che è differente dal nostro, perché la Bibbia, per la parola cuore, intendeva tre cose che unificano quello che invece la nostra cultura occidentale contemporanea tiene separato. Perché con la stessa parola, sia nel greco ma anche nell'ebraico dell'Antico Testamento, cuore è nel 20% dei casi circa il muscolo cardiaco, quindi l'organo fisico, una parte del corpo. Però nella stragrande maggioranza dei casi, tutto il resto dell'80%, significa qualcos'altro. In primis significa conoscere. E penso che se a noi moderni qualcuno ci domanda perché Dio ci ha dato un cuore, la risposta che ci viene è immediata: per amare. No, pensiamo che il cuore sia la sede delle emozioni, dei sentimenti e quindi dell'amore. Ma invece l'uomo biblico, al contrario, risponde: Dio ci ha dato un cuore per conoscere, per pensare. Questa è una citazione dal Siracide. Siracide 17:7. Dio ci ha dato un cuore per conoscere, per pensare. E nel Deuteronomio 29:3, il Signore, qui in forma di domanda, il Signore non vi ha dato un cuore per comprendere, occhi per vedere, orecchi per udire? Ecco, poi non vi dico altre citazioni perché appunto, come dicevamo, sono tantissime, ma in primis c'è questa idea che questo cuore, che è un organo fisico, una parte del corpo, è qualcosa che ci permette di comprendere, di conoscere, potremmo dire noi l'intelligenza del cuore. Vedete quella lì, traduzione francese, uomini senza intelligenza, cioè l'intelligenza del cuore. È quindi un qualcosa che noi appunto noi abbiamo separato, no? Noi pensiamo che siamo corpo, che siamo emozioni, sentimenti, che siamo mente, e pensiamo che siamo separate queste cose. Per l'uomo antico non è così, è un tutt'uno, e probabilmente avevano ragione loro, no? Noi, la nostra scienza ha fatto grandi passi, ma a furia di separazioni e non ci riesce più a far vedere l'integralità della persona umana, e così per esempio facciamo molta fatica ad affrontare certi tipi di malattie, per esempio, no? Piccola parentesi, facciamo fatica a capire la correlazione tra corpo, emozioni, mente, che siamo un tutt'uno, ma l'uomo antico vedeva un tutt'uno. Quindi anche per gli ebrei, comunque nella Bibbia, in vari casi, il cuore è anche sede dei sentimenti e anche qualcosa che non è nella nostra lingua, nella nostra cultura, sede della memoria, del ricordo. Quindi tornare al cuore, avete visto questo, no? Le donne tornano a ricordare, portano alla memoria, come back alle parole che Gesù diceva quando era in vita. Lo stesso i due di Emmaus si ricordano, no? Questo ricordare è un tornare al cuore, tornare in questa parte profonda di sé, intima, dell'interiorità, e che quindi è anche memoria. Vedete che è qualcosa, è un concetto che noi non abbiamo nella nostra cultura, nella nostra lingua, perché comprende tanto corpo, sentimenti, conoscenza, memoria, intimità, e addirittura troviamo usato nella Bibbia la parola cuore anche per intendere la persona tutta intera. Quando il salmista dice il mio cuore esulta nel Signore, non vuol dire che solo sto provando solo affetto, sentimenti, ma vuol dire con tutto me stesso, tutta la mia persona, no? Quindi ha anche questo significato. Cuore, infine, poi tralascio altre, anche altre accezioni perché è veramente una cosa amplissima, significa anche la parte più segreta. Allora, noi abbiamo un'interiorità, ognuno di noi che siamo qui in questo momento stiamo vivendo e lo sentiamo in maniera indistinta, no? Delle sensazioni fisiche, stiamo provando delle emozioni, stiamo cercando di riflettere, di ascoltare, di parlare, di capire quello che stiamo dicendo, che stiamo ascoltando. Abbiamo una parte intima segreta di noi che conosciamo solo noi, conosce solo Dio, la Bibbia lo dice, no? Dio scruta il cuore, Dio scruta il cuore, gli uomini vedono le apparenze, Dio scruta il cuore. E per far portare all'esterno questa nostra parte più intima e condividerla con gli altri, dobbiamo usare dei mezzi che spesso non riescono a tradurre tutto, non le parole o i gesti. Un abbraccio, tante volte più eloquente, grazie, più eloquente delle parole, però questa nostra profondità, che è molto ricca, molto variegata, delle volte anche molto contrastata, no, dentro, non riusciamo a esprimerla del tutto ad altri se non forse in quei momenti magici di silenzio dell'amore, no? Anche nell'amore di coppia, anche nell'amore madre-figlio, padre-figlio, delle volte ci sono quei momenti che senti che c'è una tale comunicazione, comunione con l'altro, che è come se ci fosse, si trasfondesse l'intimità di uno nell'altro, per questa comunione così, ma sono momenti, no? Cioè, certamente non riusciamo a farlo sempre. Allora, su questa ricchezza della parola cuore mi piacerebbe proprio dargli, ecco, come un seme, io mi sono ripromessa proprio di rifletterci tanto adesso da qui in avanti su questo cambiamento del cuore che il Signore ci chiede e che ci invita a insegnare, a essere quindi umilissimi strumenti della sua parola, del suo insegnamento, facendoci anche noi appunto tramite di questo cambiamento, cambiamento del cuore. E allora la prima cosa che mi verrebbe da dire, poi domani ne aggiungeremo altre, pensando a come è avvenuto il cambiamento del cuore dei protagonisti di questa storia, no? Abbiamo visto le donne, Pietro, i due di Emmaus, poi i discepoli a Gerusalemme con Gesù risorto a tavola. E le prime cose che si vede che fanno, diciamo prima, cominciano a camminare, a correre, invertono la direzione di marcia, non vanno più verso Emmaus, vanno verso Gerusalemme, imboccano una direzione, una strada. Qual è il grande problema dell'essere umano? Che non riusciamo a essere liberi. Tante volte noi abbiamo in questo cuore nostro segreto il bene, abbiamo il bene, vorremmo fare il bene, vorremmo andare in direzione del bene, tante volte non ci riusciamo. Perché siamo esseri, in questo nella Bibbia si trova tantissimo il tema della libertà e della schiavitù. Riuscire a liberarci da ciò che ci fa andare in direzioni dove non vorremmo andare, no? Siamo esseri che facilmente tendono alla dipendenza, e ci sono dipendenze gravi, come può essere, la dipendenza da gioco, la tossicodipendenza, ma non sto parlando di questo, no? E sono forme c'è chi si intossica anche di troppo lavoro, per dire, no? Chi si diventa dipendente dal perdere tempo dietro a un telefonino, le migliaia di distrazioni che abbiamo, no? Sono tutte quelle. Immaginiamo questa grande metafora dell'uomo che cammina, no? La Bibbia ha questa grande metafora dell'uomo viato, l'uomo che cammina, del pellegrino, che però va di qua e di là, perde la strada, va di qua e di là perché attratto da una cosa, attratto dall'altra, senza neanche ben sapere, no? E in Dante c'è un verso meraviglioso su questo, per dirci questo fatto, esprime questo fatto. Ed è un verso che si trova nel canto quinto dell'Inferno, quello celebre di Paolo e Francesca dei Lussuriosi. Dante scrive un verso che ha fatto ammattire i metricologi, e cioè nei manuali di metrica, nelle scuole, nelle università, c'è sempre come esempio, no? Per far vedere come Dante fosse totalmente libero anche nello scrivere poesia, perché normalmente si scrive in endecassillabi. Endecassillabo italiano è un verso armonioso, musicale, bellissimo. Pensiamo nel mezzo del cammin di nostra vita. Sentite gli accenti, no? Nel mezzo del cammin di nostra vita. Sono tre principalmente. E poi si inventa per i lussuriosi un verso che fa così. Di qua, di là, di su, di giù, li mena. Che roba è questa? Cioè, che musicalità c'è, no? Perché vuole dirci, no? Allora l'immagina, lì sono i lussuriosi, ma è qualcosa che vale un po' per tutte le strade che perdiamo, no? Lussuriosi che sono quelli che sono andati dietro da un amore all'altro, no? Una forma di dipendenza, diciamo, dall'eros, non erano liberi, sono spinti da questa tempesta, da questa bufera nel vento, volano, l'immagina che questa bufera di qua, di là, di su, di giù, li mena, li porta come delle foglie spazzate via dal vento, no? E anche con la musica di questo verso, con questi accenti così strani, ci fa capire che delle volte noi siamo così. La vita, che spesso è tempesta, no? La vita porta continue ondate, noi ci facciamo portare prima da una, poi dall'altra, poi... E questo di qua, di là, di su, di giù, continua a divagare, ma non vai per la diritta via, no? non la trovi. Allora, un'immagine... magari mi fa un po' sorridere, ma che vi do, che a me è piaciuta tanto, pensando a Dante. Le Olimpiadi, io non guardo la TV, ma le Olimpiadi me le guardo perché mi piacciono tanto. E ho scoperto, alle Olimpiadi non avevo mai visto il surf fatto al mare, o all'oceano, insomma. Quindi non in quelle cose artificiali con le finte onde, no? Cosa c'entra questo con Dante, con il Vangelo di Luca, con l'andare di qua e di là, con le nostre dipendenze da non essere liberi, da seguire la strada e seguire l'onda di amore di Dio? Perché sono stata, e mi ipnotizzava questa cosa, l'ho vista anche registrata tante volte, poi ho capito perché mi ipnotizzava, mi piaceva tanto, perché... si stava minuti e minuti in cui non succedeva niente. Allora c'era queste ondate e il surfista che se ne stava fermo un po' nell'acqua bassa con la sua tavoletta e non faceva niente. A un certo punto arrivava un'onda particolare che io da assoluta non so niente di surf, non capivo cosa avesse di particolare quell'onda, perché non è che fosse particolarmente grande o cosa, e il surfista in mezzo secondo saliva in cima alla tavola e si lasciava portare da questa. Che meraviglia questa cosa. Dopo un po' che lo vedevo, si è illuminato qualcosa, ha detto: è come la forza dell'amore di Dio che è nel nostro cuore. Allora, io non devo andare di qua e di là dietro tutte le onde che arrivano nella mia vita, che mi portano di qua e di là, perché non farei niente, cascherei dentro le onde, magari farei anche un naufragio come talunque alcuni fanno, qualcuno fa anche, no? Un naufragio lasciandosi portare di qua, di là, di su, di giù. Ma devo avere l'intelligenza del cuore per capire qual è dentro di me l'onda che solleverà la mia tavola e mi farà fare una meraviglia nella vita, perché poi stanno su pochi minuti questi surfisti, ma fanno delle cose meravigliose, ma perché sono portati dall'onda giusta. Se avessero tentato di farlo con un'altra onda non sarebbero riusciti. Quindi la nostra capacità di diventare sempre più liberi, come fanno queste figure del Vangelo che stiamo seguendo, di non farsi spingere dalla tristezza, dal trauma che avevano vissuto in una direzione sbagliata, ma da lasciarsi portare dall'onda dell'amore di Gesù che li accompagna e della parola che abbiamo, che noi non ci fa brancolare nel buio, nella direzione giusta. Questa è un'intelligenza profonda del cuore che, se noi la alleniamo, porta la nostra vita al compimento, alla maturazione, a quel buon grano che Gesù vuole per noi. Ecco, ho avuto per la prima volta che porto questa immagine, dico, magari me la troveranno veramente strana, ma a me proprio commuove e mi vengono adesso, penso che dovrò concludere, in mente delle parole, spero di citarle in modo giusto perché le dico a memoria.
5 minuti ancora.
Grazie, del vostro fondatore Henri Caffarel, che dice: cos'è l'umiltà cristiana? E dice: l'umiltà cristiana non è sentirsi poca cosa, non è questo, dice, è dare il consenso alla dipendenza da Dio. Tutte le onde che ci spingono di qua e di là, da cui che ci portano fuori strada, tutte le nostre piccole e grandi dipendenze che ci impediscono di essere liberi, sono forme di dipendenza a cui noi non diamo il consenso. Sono sicura che nessun ragazzo, se anche passasse 7 ore al giorno sullo smartphone, se un genitore gli domanda: sei contento di farlo? Hai dato il tuo consenso a questo? Ti dice no, non ha mai dato il consenso, è catturato dentro, no? È catturato. Invece quella verso Dio è l'unica dipendenza vitale alla quale noi diamo, e senza il nostro vitale e consapevole, ben conscio consenso, non possiamo. Gesù non ci porta, non ci trascina se noi non lo vogliamo, rispetta totalmente la nostra libertà, chiede il nostro consenso. Allora, quando io do il consenso a questa dipendenza da Lui, posso volare su quell'onda, posso farmi portare, ci sarà quella forza d'amore dentro di me che mi porterà a fare le cose grandi di cui Lui parla, anche se io mi sento un niente, perché sono un niente. E concludo con questo, un verso di Davide Maria Turoldo, molto bello, che dice: io mi sento come una lucciola nell'alto buio, quando cerco di capirti, di comprendere, no? È bella questa immagine, no? Un mistero così grande, io piccolino, una luccioletta che vaga lì nel buio, e poi conclude, però dice: sono un nulla da te amato. E questo essere, questo consenso, la dipendenza dall'amore di Dio che ci fa fare cose grandi, è insieme un dire: io sono un nulla, quindi consento a dipendere totalmente da te. Ma al momento che io do questo consenso, mi sento in questa realtà, pensiamo a Maria. Maria, la più umile delle creature, ma anche quella che ha fatto la cosa più grande, no? Dal consenso alla dipendenza, e diventa in grado di fare questa cosa grandissima, di mettere al mondo il Signore. Grazie.